Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
La Gallia è, nel suo complesso, divisa in tre parti. La prima la abitano i Belgi, l'altra gli Aquitani, la terza quelli che nella loro lingua prendono il nome di Celti. I tre popoli differiscono tra loro per lingua, istituzioni e leggi. Il fiume Garonna divide i Galli dagli Aquitani, la Marna e la Senna li separano dai Belgi. Tra i vari popoli i più forti sono i Belgi, ed ecco i motivi. Sono lontanissimi dalla finezza e dalla civiltà della nostra provincia. I mercanti, con i quali hanno scarsissimi contatti, portano ben pochi fra i prodotti che tendono a indebolire gli animi. Confinano con i Germani d'oltre Reno e con essi sono continuamente in guerra. Anche gli Elvezzi superano in valore gli altri Galli per la stessa ragione. Combattono con i Germani quasi ogni giorno, o per tenerli lontani dai propri territori o per attaccarli nei loro. La parte in cui, come si è detto, risiedono i Galli inizia da Rodano. È delimitata dalla Garonna, dall'oceano, dai territori dei Belgi, raggiunge anche il Reno dalla parte dei Sequani e degli Elvezzi, ed è volta a settentrione. La parte dei Belgi inizia dalle più lontane regioni della Gallia, si estende fino al corso inferiore del Reno, guarda a settentrione e a oriente. L'Aquitania, invece, va dalla Garonna fino ai Pirenei e alla parte dell'oceano che bagna la Spagna. È volta a occidente e a settentrione. Tra gli Elvezzi, il più nobile e il più ricco in assoluto fu Orgetorige. Costui, al tempo del consolato di Messala e Pisone, mosso dal desiderio di regnare, spinse i nobili a fare lega e convinse il popolo a emigrare in massa. Sosteneva che avrebbero potuto impadronirsi dell'intera Gallia con estrema facilità, poiché erano i più forti di tutti. Li persuase più facilmente perché, da ogni parte, gli Elvezzi in realtà sono bloccati dalla conformazione naturale della regione. Infatti, da un lato sono chiusi dal Reno, fiume assai largo e profondo, che divide le loro terre dai Germani. Dall'altro incombe su di essi il Giura, un monte altissimo, al confine tra Elvezzi e Sequani. Dal terzo lato sono chiusi dal lago Lemano e dal Rodano, che li separa dalla nostra provincia. Ne conseguiva che potevano compiere solo brevi spostamenti e attaccare i popoli limitrofi con maggiore difficoltà. Sotto questo aspetto gli Elvezzi, gente con la voglia di combattere, erano profondamente scontenti. Inoltre, in rapporto al loro numero e alla gloria della loro potenza militare, ritenevano di possedere territori troppo piccoli, che si estendevano per 240 miglia in lunghezza e 180 in larghezza. Spinti da questi motivi e indotti dal prestigio di Orgetorige, gli Elvezi decisero di preparare ciò che serviva per la partenza. Comprarono quanti più giumenti e carri fosse possibile, seminarono tutto il grano che gli riuscì di seminare, per averne a sufficienza ovviamente durante il viaggio, e rafforzarono i rapporti di pace e di amicizia con i popoli più vicini. Ritennero che 2 anni fossero sufficienti per portare a termine i preparativi. Con una legge fissarono la partenza al 3° anno. Per eseguire queste operazioni venne scelto Orgetorige, che si assume il compito di recarsi in ambasceria presso gli altri popoli. Durante la sua missione, il sequano Castico, che era stato per molti anni signore dei sequani e aveva ricevuto dal senato del popolo romano il titolo di amico, venne persuaso da Orgetorige a impadronirsi del regno che in precedenza era stato del padre. Allo stesso modo, Orgetorige convince ad analoga azione l'eduo Dumnorige, al quale dà in sposa sua figlia. Dumnorige era fratello di Diviziaco, a quel tempo principe degli Edui e amatissimo dal suo popolo. Orgetorige dimostra a Castico e a Dumnorige che è assai facile portare a compimento l'impresa, perché egli stesso sta per prendere il potere. Gli Elvezi, senza dubbio, erano i più forti tra tutti i Galli. Assicura che con le sue truppe e con il suo esercito avrebbe procurato loro il regno. Spinti dalle sue parole, si scambiano giuramenti di fedeltà, sperando che, una volta ottenuti i rispettivi domini, di potersi impadronire di tutta la Gallia mediante i 3 popoli più potenti e più forti. Un delatore svelò l'accordo agli Elvezi, secondo la loro usanza, essi costrinsero Orgetorige a discolparsi incatenato. Se lo avessero condannato, la pena comportava il rogo. Nel giorno stabilito per il processo, Orgetorige fece venire da ogni parte tutti i suoi familiari e servi, circa 10.000 persone, nonché tutti i suoi clienti e debitori, che erano molto numerosi. Grazie ad essi riuscì a sottrarsi all'interrogatorio, mentre il popolo, adirato per l'accaduto, cercava di far valere con le armi il proprio diritto e i magistrati radunavano dalle campagne una grande moltitudine di uomini. Orgetorige morì. Non mancò il sospetto, secondo l'opinione degli Elvezi, che si fosse suicidato. Dopo la morte di Orgetorige, gli Elvezi cercarono ugualmente di attuare il progetto di abbandonare il loro territorio. Quando ritengono di essere ormai pronti per partire, incendiano tutte le loro città, una dozzina circa, tutti i loro villaggi, circa 400, e le singole case private che ancora restavano. Danno fuoco a tutto il grano, a eccezione delle scorte che dovevano portare con sé, per essere più pronti per affrontare i pericoli, una volta privati della speranza di tornare in patria. Ordinano che ciascuno porti da casa farina almeno per 3 mesi. Persuadono i Rauraci, i Tulingi e i Latobici, con i quali confinavano, a seguire la loro decisione, a incendiare le città e i villaggi e a partire insieme con loro. Accolgono e si aggregano come alleati i Boi, che si erano stabiliti al di là del Reno. Erano passati nel Norico e avevano assediato Noreia. Le strade attraverso le quali gli Elvezi potevano uscire dal loro territorio erano in tutto 2. La prima, stretta e difficoltosa, attraversava le terre dei Sequani tra il Monte Giura e il Rodano e permetteva, a stento però, il transito di un carro per volta. Inoltre, il Giura incombeva su di essa a precipizio, in modo tale che pochissimi bastavano facilmente a impedire il passaggio. La seconda invece attraversava la nostra provincia ed era molto più agevole e rapida, perché tra i territori degli Elvezi e degli Allobrogi, da poco pacificati, scorre il Rodano, che in alcuni punti consente il guado. Ginevra è la città degli Allobrogi più settentrionale e confina con i territori degli Elvezi, ai quali è collegata da un ponte. Gli Elvezi, per garantirsi via libera, pensavano di persuadere gli Allobrogi, che non sembravano ancora ben disposti verso i Romani, o di obbligarli con la forza. Ultimati i preparativi per la partenza, stabiliscono la data in cui avrebbero dovuto riunirsi tutti sulla riva del Rodano. 5 giorni prima delle calende di aprile, nell'anno del consolato di Pisone e di Gabinio. Cesare, appena informato che gli Elvezi si proponevano di attraversare la nostra provincia, affretta la sua partenza da Roma, si dirige a marce forzate con la massima rapidità verso la Gallia Transalpina e giunge a Ginevra. Ordina che tutta la provincia fornisca il maggior numero possibile di soldati. In Gallia Transalpina ce n'era una sola e unica legione e dà disposizione di distruggere il ponte che sorgeva nei pressi della città. Gli Elvezi, conosciuto il suo arrivo, gli inviano come ambasciatori i cittadini più nobili, con in testa Nammeio e Veruclezio, incaricati di dirgli che, poiché non esisteva altro cammino, erano intenzionati ad attraversare la provincia senza arrecare danni e gliene chiedevano licenza. Cesare, memore che gli Elvezi avevano ucciso il console Cassio e costretto l'esercito romano, dopo averlo sconfitto, a subire l'onta del giogo, non riteneva giusto concedere il permesso. Inoltre era convinto che questa gente, dall'animo ostile, non si sarebbe astenuta da offese e danni una volta concessa la facoltà di attraversare la provincia. Tuttavia, per guadagnare tempo fino almeno all'arrivo dei soldati da lui richiesti, risponde agli ambasciatori che si riservava qualche giorno di tempo per decidere. Se a loro andava bene, ritornassero alle Idi di aprile. Nel frattempo, impiegando la legione al suo seguito e i soldati giunti dalla provincia, Cesare scava un fossato ed erige un muro lungo 19 miglia e alto 16 piedi, dal lago Lemano, che sbocca nel Rodano, fino al Monte Giura, che divide i territori dei Sequani dagli Elvezi. Ultimata l'opera, dispone presidi e costruisce ridotte per respingere con maggior facilità gli Elvezi se avessero tentato di passare suo malgrado. Quando giunse il giorno fissato con gli ambasciatori ed essi ritornarono, Cesare disse che, conforme alle tradizioni e a precedenti del popolo romano, non poteva concedere ad alcuno il transito attraverso la provincia e si dichiarò pronto ad impedire loro il passaggio nel caso cercassero di far ricorso alla forza. Gli Elvezi, allora persa questa speranza, cercarono di aprirsi un varco sia di giorno, sia, più spesso, di notte, o per mezzo di barche legate insieme e zattere, che avevano costruito in gran numero. Agli Elvezi rimaneva solo la strada attraverso le terre dei Sequani. Contro il loro volere, però, non avrebbero potuto passare, perché era troppo stretta. Da soli non sarebbero riusciti a persuadere i Sequani, perciò mandarono degli emissari all'Eduo Dumnorige per ottenere via libera grazie alla sua intercessione. Dumnorige era molto potente presso i Sequani, per il favore di cui godeva e per le sue elargizioni, ed era amico degli Elvezi perché aveva preso in moglie una elvetica, la figlia di Orgetorige. Inoltre, spinto dalla brama di regnare, tendeva a novità politiche e voleva, mediante i benefici resi, tenere legati a sé quanti più popoli possibile. Perciò si assume l'incarico e ottiene che i Sequani concedano agli Elvezi il permesso di transito e che le due parti si scambino ostaggi. I Sequani per non ostacolare gli Elvezi durante l'attraversamento del paese, gli Elvezi per attraversarlo senza provocare offese o danni. A Cesare viene riferito il disegno degli Elvezi di attraversare i territori dei Sequani e degli Edui per spingersi nella regione dei Santoni, non lontani dai Tolosati, un popolo stanziato nella nostra provincia. Si rendeva conto che, Se ciò fosse accaduto, la presenza di uomini bellicosi e ostili al confine di quelle zone pianeggianti ed estremamente fertili avrebbe rappresentato un grave pericolo per la provincia. Di conseguenza, posto il legato Labieno Tito Labieno a capo delle fortificazioni costruite, si dirige a marce forzate in Italia, dove arruola due legioni e ne mobilita altre tre, che svernarono nei pressi di Aquileia. Con le cinque legioni si dirige nella Gallia transalpina per la via più breve, attraverso le Alpi. Qui i Ceutroni, Graioceli e i Caturigi, appostatisi sulle alture, tentarono di sbarrare la strada al nostro esercito. Respinti questi popoli in una serie di scontri, Cesare, dopo sei giorni di marcia, giunge nel territorio dei Voconzi, nella Gallia transalpina. Da qui conduce l'esercito nelle terre degli Allobrogi e poi dei Segusiavi, il primo popolo fuori dalla provincia, al di là del Rodano. Gli Elvezi, oltrepassati con le loro truppe gli impervi territori dei Sequani, erano giunti nella regione degli Edui e ne devastavano i campi. Gli Edui, non essendo in grado di difendere se stessi né i propri beni, inviano a Cesare un'ambasceria per chiedere aiuto. In ogni circostanza avevano acquisito meriti presso il popolo romano, perciò non avrebbero dovuto vedere, quasi al cospetto del nostro esercito, i loro campi saccheggiati, i loro figli asserviti, le loro città espugnate. Nello stesso tempo gli Ambarri, affini per razza agli Edui, informarono Cesare che i loro campi erano stati devastati e che essi difficilmente avrebbero potuto tenere lontane dalle loro città le forze nemiche. Allo stesso modo anche gli Allobrogi, che al di là del Rodano avevano villaggi e possedimenti, fuggono e si rifugiano da Cesare, dicendogli che nulla rimaneva loro se non la terra dei campi. Cesare, spinto da tali notizie, decide di non dover aspettare che gli Elvezi giungano nei territori dei Santoni, dopo aver distrutto tutti i beni degli alleati di Roma. C'è un fiume, la Saona, che scorre attraverso i territori degli Edui e dei Sequani e si versa nel Rodano con incredibile placidità. Tanto che a occhio non è possibile stabilire quale sia il senso della corrente. Gli Elvezi lo stavano attraversando con zattere e imbarcazioni legate. Cesare, non appena fu informato dagli esploratori che i tre quarti degli Elvezi erano già sull'altra sponda e che circa un quarto era rimasto al di là della Saona, dopo mezzanotte partì dall'accampamento con tre legioni e raggiunse gli Elvezi che non avevano ancora varcato il fiume. Li colse così alla sprovvista, mentre erano ancora impacciati dalle salmerie. Ne uccise la maggior parte. I superstiti fuggirono e si nascosero nelle selve circostanti. Questa tribù, infatti, il popolo degli Elvezi si divide nel suo complesso in quattro tribù, si chiamava dei Tigurini. I Tigurini, all'epoca dei nostri padri, erano stati gli unici a sconfinare. Avevano ucciso il console Cassio e sottoposto i suoi soldati all'onda del gioco. Così, o per caso o per volontà degli dei immortali, la prima a pagare le proprie colpe fu proprio la tribù che aveva inferto al popolo romano una memorabile sconfitta. Cesare così vendicò non solo le offese pubbliche, ma anche quelle private, perché i Tigurini, nella stessa battaglia in cui era morto Cassio, avevano ucciso il legato Pisone, avo di suo suocero Pisone. Dopodiché, per poter raggiungere le rimanenti truppe degli Elvezi, Cesare ordina di costruire un ponte sulla Saona e così trasborda sull'altra parte del fiume con le sue truppe. Gli Elvezi, scossi dal suo arrivo così veloce, quando si resero conto che per attraversare il fiume a Cesare era occorso solo un giorno, mentre essi avevano impiegato 20 giorni di enormi sforzi, gli mandarono degli ambasciatori. Li guidava Divicone, già capo degli Elvezi all'epoca della guerra di Cassio. Divicone parlò a Cesare in questi termini: se il popolo romano siglava la pace con gli Elvezi, essi si sarebbero recati dove Cesare avesse deciso e voluto per rimanervi. Se invece continuava con le operazioni di guerra, si ricordasse sia del precedente rovescio del popolo romano, sia dell'antico eroismo degli Elvezi. Aveva attaccato all'improvviso una sola tribù, quando gli uomini ormai erano al di là del fiume e non potevano soccorrerla. Non doveva dunque attribuire troppo merito per la vittoria al suo grande valore o disprezzare gli Elvezi, che avevano imparato dai padri e dagli avi a combattere da prodi più che con l'inganno o gli agguati. Perciò non si esponesse al rischio che il luogo dove si trovavano prendesse il nome e tramandasse alla storia la disfatta del popolo romano e il massacro del suo esercito. A tali parole Cesare così rispose: tantomeno non doveva esitare, perché ciò che gli ambasciatori degli Elvezi avevano ricordato era impresso nella sua mente. E quanto minore era stata la colpa del popolo romano, tanto maggiore dolore provava lui per la sconfitta. Se i romani avessero avuto coscienza di qualche torto commesso, facilmente si sarebbero tenuti in guardia, ma non pensavano di aver compiuto qualcosa per cui temere, né di dover temere senza motivo, e questo li aveva traditi. E se anche avesse voluto dimenticare le antiche offese, poteva forse rimuovere dalla mente le recenti? Gli Elvezi, contro il suo volere, non avevano cercato di aprirsi a forza un varco attraverso la provincia, non avevano infierito contro Edui e Allobrogi? Che si gloriassero in modo tanto insolente e si stupissero di aver evitato così a lungo la punizione delle offese inflitte, concorreva a uno stesso scopo. Gli dei immortali, di solito, quando vogliono castigare qualcuno per le sue colpe, gli concedono ogni tanto maggior fortuna e un certo periodo di impunità, perché abbia a dolersi ancor di più quando la sorte cambia. La situazione stava così, ma lui era disposto a far pace. Gli Elvezi però dovevano consegnare ostaggi a garanzia che le promesse le avrebbero mantenute e risarcire gli Edui, i loro alleati e gli Allobrogi per i danni recati. Divicone replicò che gli Elvezi avevano imparato dai loro antenati a ricevere, non a consegnare ostaggi. Di ciò il popolo romano era testimone. Detto questo, se ne andò. Il giorno seguente gli Elvezi tolgono le tende. Lo stesso fa Cesare e, per vedere dove si dirigevano, manda in ava scoperta tutta la cavalleria di circa 4.000 unità, reclutata sia in tutta la provincia, sia tra gli Edui e i loro alleati. I nostri, inseguita con troppo slancio la retroguardia degli Elvezi, si scontrarono con la cavalleria nemica in un luogo sfavorevole. Pochi dei nostri caddero. Gli Elvezi, esaltati dal successo, poiché con 500 cavalieri avevano sbaragliato un numero di nemici così alto, incominciarono a fermarsi, di tanto in tanto, con maggiore audacia e a provocare con la loro retroguardia i nostri. Cesare tratteneva i suoi e si accontentava, per il momento, di impedire al nemico ruberie, foraggiamenti e saccheggi. Proseguirono per circa 15 giorni la marcia, in modo che gli ultimi reparti del nemico e i nostri primi non distassero più di 5 o 6 miglia. Nel frattempo, Cesare ogni giorno chiedeva agli Edui il grano che gli avevano promesso ufficialmente. Infatti, a causa del freddo, dato che la Gallia, come già si è detto, è situata a settentrione, non solo il frumento nei campi non era ancora maturo, ma non c'era neppure una quantità sufficiente di foraggio. Del grano, poi, che aveva fatto portare su nave risalendo la Saona, Cesare non poteva farne uso, perché gli Elvezi si erano allontanati dal fiume ed egli non voleva perderne il contatto. Gli Edui rimandarono al giorno dopo. Dicevano che il grano lo stavano raccogliendo, che era già in viaggio, che stava per arrivare. Cesare, quando si rese conto che da troppo tempo si tirava in lungo e che incalzava il giorno della distribuzione ai soldati, convocò i principi degli Edui, presenti in buon numero nell'accampamento. Tra di essi c'erano Diviziaco e Lisco. Quest'ultimo era il Vergobreto, come lo chiamavano gli Edui, ossia il magistrato che riveste la carica più alta. È eletto annualmente e ha potere di vita o di morte dei suoi concittadini. Cesare li accusa duramente. Non lo aiutavano proprio quando il grano non poteva né comprarlo né prenderlo dai campi, in un momento così critico e con il nemico così vicino, tanto più che aveva intrapreso la guerra spinto soprattutto dalle loro preghiere. Perciò si lamenta ancor più pesantemente di essere stato abbandonato. Solo allora Lisco, spinto dal discorso di Cesare, espone ciò che in precedenza aveva passato sotto silenzio. C'erano degli individui che godevano di grande prestigio tra il popolo e che, pur non rivestendo cariche pubbliche, avevano da privati più potere dei magistrati stessi. Erano loro a indurre la massa con discorsi sediziosi, a non consegnare il grano dovuto. Sostenevano che se gli edui non erano più capaci di conservare la signoria sul paese, era meglio sopportare il dominio dei Galli piuttosto che dei Romani. I Romani, una volta sconfitti gli Elvezi, avrebbero senza dubbio tolto la libertà agli edui, insieme agli altri Galli. E le stesse persone rivelavano ai nemici i nostri piani e tutto ciò che accadeva nell'accampamento. Lisco non era in grado di tenere a freno, anzi, adesso che era stato costretto a palesare a Cesare la situazione così critica, si rendeva conto di quale pericolo stesse correndo. Ecco il motivo per cui aveva taciuto il più a lungo possibile. Cesare intuiva che il discorso alludeva a Dumnorige, fratello di Diviziaco, ma non voleva trattare l'argomento di fronte a troppa gente. Così si affretta a sciogliere l'assemblea, ma trattiene Lisco. A tu per tu gli chiede delucidazioni su ciò che aveva detto durante la riunione. Lisco parla con maggiore libertà e minor timore. Cesare, poi, prende segretamente informazioni anche da altre fonti e scopre che era vero. Si trattava proprio di Dumnorige, un individuo di estrema audacia, di gran credito presso il suo popolo per la sua liberalità e avido di rivolgimenti. Per parecchi anni aveva ottenuto a basso prezzo l'appalto delle dogane e di tutte le altre imposte, perché nessuno osava ostacolarlo e fare concorrenza alle sue offerte. In questo modo aveva aumentato il patrimonio familiare e si era procurato ingenti mezzi per fare delle elargizioni. A sue spese finanziava costantemente un gran numero di cavalieri, che aveva sempre intorno a sé. Inoltre, non solo in patria, ma anche tra le genti confinanti, godeva di molta autorità e, per aumentarla, aveva dato in sposa sua madre a un uomo molto nobile e potente della tribù dei Biturigi. Aveva fatto maritare una sua sorella dal lato materno e altre sue parenti con uomini che appartenevano ad altri popoli. Favoriva gli Elvezi ed era ben disposto nei loro confronti per ragioni di parentela. Nutriva anche un odio personale nei confronti di Cesare e dei Romani, perché con il loro arrivo il suo potere era diminuito e suo fratello Diviziaco aveva riacquistato la precedente posizione di influenza e di onore. Nel caso di una sconfitta dei Romani, aveva forti speranze di ottenere il regno con l'appoggio degli Elvezi. Sotto il dominio del popolo romano non poteva nutrire speranze, non solo di regnare, ma neppure di mantenere l'influenza che aveva. Cesare, continuando nella sua indagine, veniva anche a sapere che nel malaugurato scontro di cavalleria di recente avvenuto, il primo a fuggire era stato Dumnorige con i suoi. Infatti, era lui il comandante della cavalleria che gli edui avevano mandato di rinforzo a Cesare. La loro fuga aveva seminato il panico tra gli altri cavalieri. Cesare, una volta appurato tutto ciò, poiché ai sospetti si aggiungevano dati di assoluta certezza, Dumnorige aveva fatto passare gli Elvezi attraverso i territori dei Sequani, aveva promosso lo scambio degli ostaggi, aveva agito sempre senza ricevere ordini da Cesare o dal suo popolo, anzi a loro insaputa, era infine accusato dal magistrato degli Edui. Dunque riteneva che vi fossero motivi sufficienti per procedere personalmente contro Dumnorige o per invitare il suo popolo a punirlo. A tutte le precedenti considerazioni una sola si opponeva. Cesare aveva conosciuto l'eccezionale devozione verso il popolo romano, la disposizione davvero buona nei propri confronti, la straordinaria fedeltà, giustizia e misura di Diviziaco, fratello di Dumnorige. Intervenendo contro quest'ultimo, quindi, temeva di offendere i sentimenti di Diviziaco. Perciò, prima di muoversi contro Dumnorige, convocò Diviziaco. Allontanati i soliti interpreti, utilizzò per il colloquio Valerio Trocillo, principe della provincia della Gallia, suo parente, nel quale riponeva la massima fiducia. Cesare inizia subito con ricordare a Diviziaco tutto ciò che in sua presenza era stato detto su Dumnorige durante l'assemblea dei Galli e lo mette al corrente delle informazioni che ciascuno, singolarmente, gli aveva dato sul conto del fratello. Gli chiede, anzi lo prega di non offendersi, se lui stesso, aperta un'inchiesta contro Dumnorige, emetterà un giudizio o inviterà gli Edui ad emetterlo. Diviziaco abbracciò Cesare e scoppiò in lacrime. Incominciò a implorarlo di non prendere provvedimenti troppo gravi nei confronti del fratello. Diceva di sapere che era vero, ma ne era addolorato più di chiunque altro, perché a rendere potente Dumnorige era stato proprio lui, Diviziaco, quando era molto influente in patria e nel resto della Gallia, mentre suo fratello non lo era affatto a causa della sua giovane età. Dumnorige, però, si era servito delle risorse e delle forze acquisite, finendo non solo per diminuire il favore cui godeva suo fratello, ma quasi per rovinare se stesso. Tuttavia, Diviziaco diceva di essere mosso sia dall'affetto fraterno sia dall'opinione della sua gente. Se Cesare condannava Dumnorige a una pena grave, nessuno avrebbe creduto all'estraneità di Diviziaco, che aveva una posizione di privilegio come amico di Cesare, ragion per cui egli avrebbe perso l'appoggio di tutti i Galli. Piangendo, continuava a rivolgergli parole di supplica. Cesare, prendendogli la destra, lo consola. Gli chiede di non aggiungere altro e gli dichiara che la sua influenza contava per lui tanto, che avrebbe sacrificato al suo desiderio e alle sue preghiere sia l'offesa arrecata alla Repubblica, sia il proprio risentimento. Alla presenza del fratello convoca Dumnorige, gli espone gli addebiti da muovergli, le cose che aveva capito e quelle di cui il suo popolo si lamentava. Lo ammonisce a evitare in futuro tutti i sospetti e gli dice che gli perdonava il passato in virtù di suo fratello Diviziaco. Lo mette però sotto sorveglianza per poter sapere che cosa facesse e con chi parlasse.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.